Partiamo quindi con la prima diretta di questa mattinata all'interno di Bello con una prigione che brucia. Diamo il benvenuto sulle libere frequenze a Matteo da Trento. Ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
Allora, abbiamo saputo che nel corso di un presidio sotto le mura del carcere di Spini di Gardoro i detenuti vi hanno informato di un'azione di protesta da parte di un detenuto che avrebbe dato fuoco alla sua cella e a se stesso, ma forse sarebbe opportuno partire dal contesto, quindi magari partiamo dalla situazione sanitaria, visto che in questo periodo e dentro le carceri in modo ancora più evidente rispetto all'esterno, la gestione della questione Covid significa soprattutto restrizioni, privazioni e via dicendo. Quindi qual è la situazione che stanno vivendo in questo momento le persone detenute all'interno di Spini?
Sì, allora, prima di tutto ho detto che anche noi qui a Trento abbiamo una grossa difficoltà a riperire delle informazioni chiare, non feltra nulla, benché meno appunto a livello mediatico, a livello di informazione mainstream. Le uniche possibilità sono i contatti diretti con quei pochi detenuti con cui si riesce a parlare durante i saluti, durante i presidi e con alcuni parenti. Dico, gli unici contatti diretti sono questi, nel senso che una delle cose che lamentano i detenuti è che la posta è da mesi sostanzialmente bloccata e si tratta di contatti risicati anche al momento in cui, giusto per entrare subito in quello che dicevi, al momento in cui da circa 3 settimane, quindi sì, da inizio mese, ai primi di novembre, sono stati completamente sospesi tutti i colloqui, quindi anche quelle notizie più dirette che si potevano avere tramite i parenti si sono fatte più frammentarie. Per darvi un po' di notizie recenti, diciamo, le cose che sono venute a sapere con gli ultimi presidi, con gli ultimi saluti di sotto, sono che appunto da circa 3 settimane hanno notizia di contagi all'interno. Ci sono state alcune proteste da parte dei lavoranti che pretendevano di essere sottoposti al tampone, visto che pur essendo a conoscenza appunto di casi di detenuti positivi e quindi evidentemente di guardie positive, essendo stati i colloqui, quindi l'altra possibilità di contatto con l'esterno completamente sospesi e comunque anche prima si svolgevano con il plexiglass, i lavoranti hanno chiesto di essere sottoposti a tampone e per ottenere questo ci sono volute circa 2 settimane, in cui hanno continuato a girare tutto il carcere con tutto il portato di rischio che questo può comportare. Inoltre, sempre per dare un'idea della situazione sanitaria all'interno e della risposta ai detenuti a quelle che è un eufemismo definire carenze, abbiamo saputo, andando di sotto, perché appunto la cosa non è in alcun modo filtrata dai giornali, che i detenuti hanno effettuato 1 settimana di battiture in più sezioni, non sappiamo se nella totalità del carcere, sicuramente in più sezioni. Perché da 2 settimane dopo che si era saputa della presenza di contagiati all'interno non si erano visti medici, non erano passati medici. Questa situazione in realtà purtroppo non è così anomala, nel senso che le carenze a livello di copertura sanitaria nel carcere di Spini sono un problema che ha accompagnato tutta la storia di questo carcere da quando è stato aperto, come tra l'altro presunto esempio di carcere modello, perché comunque le istituzioni qui come altrove non mancano mai di vantaggi o presunti meriti, soprattutto nelle cose più nefaste. E quindi per dire che i detenuti vedessero il medico, anche i detenuti affetti da patologie specifiche che chiedevano delle cure dedicate, eccetera, magari una volta al mese, non era una cosa così insolita neanche in precedenza e per questo appunto, tra l'altro c'erano già state in passato tutta una serie di proteste. Dopo, tra l'altro, una delle cosiddette concessioni che erano state fatte ai detenuti dopo la rivolta che aveva sostanzialmente distrutto il carcere a fine dicembre di 2 anni fa, 2018, sarebbe stata la copertura medica durante il giorno dalle 9 alle 20 tutti i giorni. Peccato che questa roba qui doveva esserci già da prima, in realtà non sarà mai verificata. Secondo i racconti di diversi detenuti, il medico era presente una volta a settimana, peccato che quando era presente una volta a settimana doveva fare il giro di tre sezioni, più femminile, i protetti, eccetera. Questo significa che se uno lo vedeva una volta, poi facilmente, prima che ripassasse completato il suo giro, passavano tre settimane. Era stata garantita in teoria questa copertura quotidiana dalle 9 alle 20 dopo la rivolta del 2018, cosa che non risolveva per niente i problemi, nel senso che si sa che insomma in questo carcere aperto da 9 anni ci sono stati 9 morti e la gran parte di questi sono morti di notte. E ovviamente i soccorsi hanno tardato ad arrivare, rendendo di fatto situazioni che potevano essere recuperabili invece irrimediabili.
Ecco, appunto, quindi ci descrive una situazione abbastanza di censura da un lato per evitare che la situazione venga comunicata all'esterno e dall'altro di abbandono sanitario. Ma i colloqui sono ancora attivi con i familiari?
No, i colloqui sono sospesi da 3 settimane, sono detto. Okay. E poi sul discorso della censura verso l'esterno, in realtà è una censura anche verso l'interno, ovviamente per garantirsi una gestione meno conflittuale, meno tesa del carcere, evidentemente, per cui una delle prime cose che i detenuti hanno lamentato è non si dicono quanti sono i contagiati, non si dicono quanti sono i contagiati, non sappiamo chi di noi è effettivamente contagiato, c'è stata una grossa discrepanza, quando dico ci sono voci diverse che non riusciamo a verificare, una grossa discrepanza fra le notizie date dai detenuti con cui siamo riusciti a parlare direttamente e le notizie riportate da alcuni parenti. I detenuti sanno di 6 o 7 contagiati ovviamente non liberati ma messi nella sezione di isolamento punitivo. Una parente circa un mese fa ci ha riferito di aver saputo tramite il proprio congiunto recluso di complessivamente una 60 di contagiati, di cui una significativa parte trasferiti verso il carcere di Verona. Ora ci chiediamo, i detenuti sanno di questi 6 o 7 contagiati messi nelle celle di isolamento perché sono 6 o 7 le celle di isolamento libere in cui stoccare le persone che hanno contratto il virus? E invece tutti gli altri o vengono lasciati più o meno al loro destino o vengono trasferiti in altre case. Questo qui è un punto di domanda a cui chiaramente noi non sappiamo dare una risposta, su cui non abbiamo conferme, e chiaramente però questo aumenta un'ulteriore motivazione insomma per i detenuti per sentirsi a rischio, per sentirsi come tanto in trappola, come dicevano ieri.
Senti, solo per capire meglio un passaggio, questi trasferimenti verso il carcere di Verona è perché Verona vi sembra sia stata identificata come possibile polo Covid, no, non come Rieti per
noi
esempio.
Non abbiamo nessun elemento per sapere questo. Okay. Sappiamo che un detenuto ha riferito alla moglie di diversi suoi compagni di detenzione trasferiti verso Verona che avevano probabilmente contratto il virus.
Ok.
Tra l'altro per la blanda conoscenza mi permetto di sbilanciarmi che io ho il carcere di Verona, un carcere di merda, sto con problemi di sovraffollamento strutturale sicuramente peggiori per dire di quelli del carcere di Trento, che individuassero Verona fra i carceri del nord-est come una possibile struttura per malati di Covid sarebbe
una follia. Ok. Senti, tornando appunto alle reazioni che ci sono state tra i prigionieri, ammutinamenti e via dicendo, in un vostro comunicato abbiamo letto anche delle minacce nei loro confronti, le minacce disciplinari, li filmavano mentre c'erano i presidi, eccetera?
Sì, certo. Sì, ovviamente venivano filmati sia dall'esterno, dai secondini sul camminamento, sia appunto da dei secondini che classicamente, come spesso capita in questi casi, si erano disposti nei corridoi, avevano chiuso i blindi, avevano ripreso i detenuti che rispondevano attivamente al presidio, che stavano battiture, che raccontavano quello che succedeva all'interno, che si andavano su pellettili, eccetera. Loro in particolare, non è una novità, ma in particolare in questa situazione in cui tutto è reso estremamente più grave e drastico dall'epidemia, ecco, chiedevano di far di far conoscere queste cose all'esterno, perché ci hanno detto più volte fateci un video mentre raccontiamo queste cose, in qualche modo questo materiale, questo loro racconto diretto, noi cercheremo di diffonderlo, perché è una loro esigenza dichiarata, come dire, ancor più in questo caso, l'esigenza di rispettare l'isolamento, l'esigenza sicuramente nostra come solidali, ma soprattutto un'esigenza di chi si trova rinchiuso in questo momento, e se l'isolamento è sempre stato assassino, non l'è mai stato come adesso in questa situazione, ecco.
Volevo chiederti se avevi notizie anche, se avevate notizie anche dal carcere di Terni, dove è rinchiuso Juan. Chiaramente immaginiamo che dalla S2 ci si trovi sempre in un limbo e sia difficile capire cosa succede nel resto del carcere. Però se appunto erano arrivate notizie di qual era più o meno il clima che si respirava anche nel carcere umbro.
Allora, io ho notizie un po' datate, significa di, direi, una decina di giorni, un paio di settimane fa, si era saputo perché in qualche modo la cosa era filtrata tramite i media, forse è stata confermata qualche avvocato, di una settantina di contagi nel reparto AS3, nella sezione di AS3, e successivamente di una protesta, combattiture fra i comuni, se non erro, protesta di cui tra l'altro era quello che si scrivevano dall'S2, ovviamente non avevano avuto percezione o riscontro, perché comunque lì è un bunker, sei tombato vivo, insomma, si sa, ecco. Non so poi come situazione si sia sviluppata, sinceramente, come si sia sviluppata tutto rispetto ai contagiati nell'S3.
Senti, per concludere, se appunto, come anche ci hai raccontato dentro, stiamo raccontando un po', cercando di unire i puntini delle informazioni che ci arrivano, comunque se dentro le carceri il dispositivo disciplinare è sempre lì a ricattare, minacciare chi sceglie di ammutinarsi anche semplicemente per autodifesa, come negli ultimi mesi sta avvenendo in modo molto evidente, anche se poi la narrazione mainstream è di altro tiro, in questo periodo anche per le strade la possibilità di manifestare è fortemente ricattata, in questo caso dal dispositivo sanitario repressivo che stiamo sperimentando un po' ovunque. Dalle vostre parti però appunto è successo qualcosa che può essere interessante anche condividere con le amiche e gli amici d'ascolto, quindi ti chiederei di raccontarci rapidissimamente cosa è successo a Trento in questi giorni.
Immagino tu ti riferisca principalmente a un piccolo corteo, un tentativo di corteo, se così possiamo
esatto.
dire, che si doveva svolgere venerdì, di una decina di giorni fa, quindi venerdì 6, se non erro, ecco. E niente, insomma, è stato indetto questo corteo per cercare un po' di portare in strada, ecco, una critica alla gestione criminale, all'assassinio della pandemia da parte del duo governo Confindustria, tentare di sottolinearne le responsabilità, tentare anche di dare spazio e voce a quei momenti di lotta, di rivolta che ci sono stati, con le sommosse in diverse città, con le proteste nelle carceri, con alcuni scioperi che nella prima fase del lockdown hanno imposto almeno un parziale blocco della produzione, eccetera. E chiaramente, insomma, il tentativo di fare un corteo in questo momento sapevamo che poteva crearsi qualche problema, qualche piccolo gratta a capo, e così è stato. Quindi, vabbè,
ma per esempio la bacheca sottratta, il tentativo di prendere il DNA a una compagna.
È un'altra cosa, un'altra piccola conseguenza, comunque appunto quando si parla, un altro piccolo sintomo, anzi per un termine che va di moda, del clima complessivo, ecco appunto sto corteo a cui ci riferivamo prima, comunque ha visto una cinquantina di compagni che erano usciti dallo spazio in cui si sta organizzando per raggiungere il concentramento, fermati e circondati, e questa situazione è stata in qualche modo, ritorta contro, visto che diverse persone si sono aggiunte, diverse persone che sicuramente non avevano simpatia per i cordoni di cere schierati, magari non si fidavano oltrepassarli, però stavano lì, aspettavamo gli interventi e sicuramente i contenuti che vogliamo far passare sono stati in qualche modo recepiti. I compagni che si erano trovati al concentramento sono riusciti a muoversi in corteo e con questo dispositivo, insomma un po' strano, comunque alla fine si è riusciti a non farsi chiudere, a muoversi, eccetera, stante che Mazzella è rimasta schierata in strada fino a tarda notte. Sei compagni sono stati portati in questura, sono stati rilasciati con 6 fogli di via dopo 7 ore di fermo, con i piegamenti, con una bottiglia di grappa spazzata per liquido infiammabile, con gli sbirri che sottraggono la mascherina a una compagna per prendere il DNA, questo tipo di gestione. Ecco, il giorno dopo un gruppo di compagni stava volantinando nel quartiere in cui vive, stava installando una bacheca per scambi, possibilità di mutuo appoggio per gli abitanti, diffondere questo tipo di possibilità qui. E niente, anche lì la cosa è finita con l'arrivo di parecchie pattuglie, i compagni che, visto il tenore piuttosto, insomma, davvero tranquillo d'iniziativa, ritengono seriamente immotivato ogni pretesa degli sbirri di fermarli, quindi hanno detto: ma che volete, se ne sono andati, un inseguimento, e due compagni in questura nuovamente.
Insomma, il segnale è che le presenze in grado di seminare potenziale conflitto fanno molta paura, direi, viste le reazioni messe in campo. Quindi anche un buon segnale, nel senso che in qualche modo, se la contaminazione, visto che va di moda conflittuale, viene percepita in modo così minaccioso, probabilmente è il caso di metterla in campo in modo efficace.
Sì, questi qua sono dei piccoli tentativi degli inizi, sì. Insomma, si tratta di rafforzarli e di continuare, ecco, sicuramente non sono sufficienti, ma proviamo ad aggiungerci qualcosa.